Si dirà: ragazzi, calmi, è il 3 di luglio, sapete quanta acqua deve passare sotto i ponti del mercato. Giocondo Martorelli, ciao Giocondo, ben trovato.
Ciao, un abbraccio a tutti voi, grazie dell'invito come sempre.
Siamo noi troppo ansiosi, ansiogeni al 3 di luglio, che vorremmo già magari un leader di centrocampo, un centrale difensivo, un'altra punta oltre Ken. Che dici, Giocondo?
Ma siete tutti esperti tanto quanto me, voglio dire. Sapete che in questo periodo ancora sono tante le situazioni che sono in ponte, quindi ci sono le varie opzioni A, B, C, quindi sicuramente ci sono ancora 2 mesi di tempo di mercato, quindi qualsiasi società, tra cui la Fiorentina, farà giustamente le buone valutazioni per portare a casa giocatori importanti, validi, che possa dare alla società quindi quella qualità in più rispetto a quello che c'è stato quest'anno. Quindi io penso che gli acquisti importanti non è detto che devono arrivare entro il 10 di luglio, possono anche veramente concretizzarsi, e questo nella storia, voglio dire, a prescindere da quello che può dire noi, quindi non mi stupisco. L'unica cosa che mi sento di dire, per quanto riguarda soprattutto un ruolo che è quello degli attaccanti, oggi è completamente complicato pensare di andare a prendere attaccanti, perché in giro in Europa, almeno in Europa, quasi non ce ne sono.
E come mai, Giocondo?
Come mai? Secondo me sono corsi e ricorsi storici nella vita. Ci sono annate dove effettivamente ci sono in certi ruoli
abbondanza
e in alcuni momenti non ci sono. Un campionato europeo dove il capocannoniere a 3 gol e non è un attaccante. Cioè, se escludiamo un po' Morata, escludiamo Lukaku, lo stesso, non lo so, Alan a livello europeo, non è nei europei, ma a livello europeo, Alan, poi il resto, se io metto a disposizione di un direttore sportivo, no, 30 milioni, non prendi niente, Luca, non prendi niente. Parliamoci chiaro, prendi poco, cioè non prendi un giocatore che ti va a fare un salto di qualità. Quindi, allora, secondo me, lì bisogna essere bravissimi, non bravi, bravissimi, a fare un ottimo scouting a livello mondiale. A livello mondiale, probabilmente.
Io ti devo dire che quello della Georgia, ora non mi ricordo il nome,
Mikautadze,
a me non dispiaceva. Cioè, voglio dire, se devi uscire dal già visto,
ogni tanto è
che
il
cavolo, mi vuoi
di
trovare
un anno fa,
trovare qualcuno,
il Dovbik,
andare a prendere Ken o andare a prendere Lucca. Io lo vedo un po' troppo scolastico come percorso, nel senso che su Ken io faccio una grande scommessa, potenzialità altissime, perché Ken ha potenzialità altissime, secondo me.
È un 2000.
Ragazzi, 2000. Ken, ve lo dico subito, sarà tra i convocati di Spalletti a settembre, lo dico perché lui ci crede in Ken. Ti dico la verità, secondo me ci credeva più che di Scamacca.
E faccio questo discorso con 12-13 milioni, non so quale è stato pagato.
Diciamo 16, perché sono 13 più 3 di bonus garantiti, quindi più altri 2 più di complicati.
16 milioni. Ma non vai a prendere nessun attaccante di classe 2000 che ha quell'esperienza lì. Cioè, niente, non prendi niente. Capito? In giro, cioè, Cesco, un ragazzo.
No, lascia perdere.
È un giocatore che ti chiedono 50 milioni.
Assolutamente, no, non
cioè, peraltro, cioè, si divora un gol a Firenze,
no, però,
come quello col Portogallo.
Però,
non è che ti può giudicare se uno sbaglio.
No, figuriamoci.
Ma io ti parlo di potenzialità. No, potenzialità. Siamo qui a parlare di un ragazzo giovane, interessante, con prospettive, ma si parla di 50 milioni, saranno 40, ma sono cifre importanti, se le sbagli e ti mandano fuori bilancio da una vita. Una cosa è investire 15-16 milioni per un 2000 che ha già giocato a livello europeo in Spagna, in Inghilterra, in Italia, alla Juve, quindi speri che prima o poi questo ragazzo possa fare il salto di qualità.
Sì, speri. Hai usato una parola che è una fotografia però dello stato dell'arte, sperare.
Aggiungo Luca, 7 mesi fa Scamacca era ancora l'eterno che il calciatore che non aveva fatto il salto di qualità. Cioè, questo siamo d'accordo.
Ah, se devo dire quello che ho visto all'Europeo, mi pare che siamo ancora in ritardo sul salto di qualità.
Però siamo a quello che ha fatto all'Atalanta, giusto?
Sì.
Fino a dicembre Gasperini e tutti quelli erano incazzati neri, no? Cioè l'anno scorso in Inghilterra ha giocato pochissimo, gli altri anni ha sempre fatto cose medie, quindi poi bastato 6 mesi, fatti in un certo modo, si è messo probabilmente con l'idea di poter fare il professionista, con abnegazione, con impegno, fare un movimento.
Probabilmente ha anche trovato all'improvviso e sbocciato il feeling con Gasperini, con no? Gasperini, probabilmente lui, bravo, si è fidato di Gasperini. Cosa che non è successo con Spalletti. Si è fidato quindi, con Gasperini ed è partito qualcosa, dai.
È pure il 99, quindi Kenny è un 2000. Bisogna puntare su questo.
Ecco, cose. Quello però che io ti chiedo, sì. Giocondo, in virtù della tua esperienza, ma tra l'altro so anche della tua profondo rispetto e mi permetto di dire amicizia che hai nei confronti con Daniele Pradè. Quanto è difficile creare una realtà di scouting di altissimo profilo, perché quello che a me sta bene,
si
Ken,
percepisce,
io lo capisco,
come
che
se non ci fosse,
se questo è lo scenario, come dici te, io ho 15 milioni da spendere e questo, su questo se io sto in Italia lavoro. Ma come mai la Fiorentina non riesce a mai andare oltre il proprio naso, oltre quello che anche io e Tommaso Loreto vediamo praticamente tutti gli anni? Come si è azzardata ad andare fuori da perché prendere Beltrán, centravanti e River Plate, non serve lo scouting, no? Come provi con Infantino, lasciamo perdere. Come provi con Christens, lasciamo perdere. Come provi con quelli, ma nemmeno Cabral è roba di scouting, perché era capocannoniere in conference. Per quanto è difficile creare un gruppo in questo senso?
Ci vogliono anni.
Anni, guarda, oh, almeno così la gente lo capisce. Cioè non è che di colpo in bianco crei qualcosa.
Non lo fai, onestamente non lo fai. E ti dico la verità, tu lo sai che io in Italia già 2 o 3 anni fa a tutte le squadre, dall'Inter al Milan, all'Atalanta, al Napoli con Giunto, io ho offerto giocatori che erano
semi-conosciuti,
tu lo sai, no?
Caicedo,
Incapié, cioè giocatori che il Bayern Leverkusen l'ha pagato 8 milioni più i bonus. Oggi un giocatore è un 2002 Padoregno, quindi purtroppo poi noi abbiamo anche questo un po' puzzo sotto il naso che...
Sì, se non vengono dalla Germania, dalla Francia, dai, dall'Inghilterra e Spagna, wow, non sono giocatori,
se
no?
Se non vengono dal River, da Boca, sembra che non siano stati.
Esatto.
C'è anche questo. Quindi, ripeto, probabilmente la Fiorentina è anche vero che si era affidata a un esperto di un mercato argentino importante come Burdisso, probabilmente non ha dato i risultati sperati, bisogna riconoscerlo. Cioè, uno di quell'importanza lì avrebbe dovuto, secondo me, portare a casa qualcosa di importante in questi anni. Ora è arrivato Roberto Goretti. Io sono stato
di cui ne parlano Giocondo, tutti molto bene, Giocondo. Di
io sono
Goretti.
Stato a parlare, io lo conosco. È un professionista serio, uno che mangia pane e calcio dalla mattina alla sera. Ti dico, io sono stato in sede alla Fiorentina la settimana scorsa a fare una chiacchierata con Daniele e con Roberto. E Daniele mi ha detto che da settembre Roberto è a piena disposizione anche per fare dei viaggi in Colombia.
Che infatti mi raccontano che Goretti con grande correttezza
nazionale
e con grande lealtà ha detto che sul mercato internazionale deve crescere, cioè che il suo lavoro è sempre stato su... Quindi voglio dire, io apprezzo chi non si spaccia per tuttologo, quindi mi piace molto questa sua onestà.
Posso solo confermare questa presa di coscienza di voler incominciare a fare le cose guardando un pochettino, come sostenere te, fuori dal palmo del proprio naso, diciamo, e quindi conoscere i mercati in evoluzione, in piena evoluzione. Oggi il mondo, cioè, ma 10 anni fa se ti avessero detto che un islandese,
ma lascia perdere, dicevo, siete ubriachi,
Georgiani,
ma per fa che cosa, di che si parla? No, ma è così,
i coreani
facevano paura, cioè, da non portare oltre frontiere.
Questa è la realtà, purtroppo, che abbiamo vissuto in questi anni. Io mi auguro e spero che chi lo farà prima questo tipo di svolta, avrà dei grandi vantaggi.
Certo. Senti, in 30 secondi, Giocondo, poi dobbiamo. Ci abbiamo una severissima in cabina di regia, c'è la Sara.
Non perdona.
Non perdona niente. Secondo te, rispondi alla mia domanda iniziale, ma con un monosillabo: Zaniolo è un'occasione persa o tutto sommato se ne può fare tranquillamente a meno?
No, io penso che proprio per Zaniolo l'occasione giusta era la Fiorentina.
Io lo conosco
e mi sono permesso di sbilanciarmi sempre nel rispetto dei ruoli. Però io, se avessi potuto consigliarlo, l'avrei consigliato alla Fiorentina. Lui aveva bisogno di trovare un ambiente dove gli permettesse di avere fiducia totale, piena a 360 gradi. Lui probabilmente sarebbe venuto a Firenze e gli avrebbero dato la maglia titolare. Poi
se la doveva meritare, non c'è dubbio, se la doveva, però questo mi testimonia,
sulla carta,
mi testimonia che lui non è ancora una volta, non ha un quadro chiaro, perché guardate, se ve lo dico oggi, se Zaniolo sbaglia il ritiro estivo con Gasperini, finisce in panchina, in tribuna, non gioca mai. Quindi a Firenze avrebbe avuto più tempo per
la concorrenza è tanta lì, basta un attimo, ecco, io questo è il mio pensiero.
No, ma è anche il mio. Grazie Giocondo, grazie davvero.
Ciao,
un abbraccio.
Voi. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao.